Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate». Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Dal punto di vista della liturgia stiamo giungendo a quello che è quasi la prima parte del compimento dell'opera di Gesù, dell'opera di Dio che Gesù ha inaugurato e attuato nella sua venuta nella storia. E qual è questa parte che si compie? Si compie la parte che serviva all'umanità, alla nostra umanità, per riprendere fiducia su un progetto che viene da Dio. Perché gli uomini sapessero, cioè, che la condizione nella quale si trovavano non era una condizione sfavorevole come la sperimentavano, come la sperimentiamo, che non era una condizione di totale lontananza con Dio. Un Dio da ingraziarsi, da propiziarsi, da cercare chissà in che modo. C'era bisogno che l'umanità capisse che tutto ciò che Dio aveva per sé, certamente l'avrebbe voluto dare a ogni uomo, a ogni creatura. Ma l'uomo, quando vede arrivare questo dono grande da Dio, la prima cosa che fa qual è? Si guarda e dice: ma io non sono in grado di ricevere questo dono. Tu mi vuoi fare come te, ma io... mi piacerebbe, per carità, ma non ci riesco. Il consigliere che ho mi dice sempre: lo devi fare subito, se non lo fai subito non ci riuscirai mai. O sei subito come Dio vuole o non sarai mai come Dio vuole. Dunque lascia perdere, questo consigliere mi ha già messo troppe difficoltà. Ma cosa posso credere? Posso partire allora solo dalla mia vita, solo dalla mia capacità di attuare qualcosa che tu mi hai chiesto, di ottemperare a qualche comandamento? I comandamenti ai quali riesco ad ottemperare non sono molti, sono due o tre poi, e neanche sempre, perciò non ce la farò. Dunque Dio si dona all'umanità, Dio dona all'umanità una vocazione incredibile, l'umanità invece si chiede: ma come potrò far abitare in me questo? Allora, perché il suo messaggio fosse comprensibile e anche apprezzabile dall'uomo, Dio ce lo ha mandato nella nostra veste. Lo abbiamo conosciuto, ci siamo relazionati, ci siamo lasciati conoscere senza più imbarazzo. Perché? Perché se prima dubitavamo che Dio fosse troppo alto per noi, quando abbiamo visto il suo figlio abbiamo detto: ma no, io ti raggiungo ora, io ti conosco, io persino ti amo. Pensate alla sequela di questi discepoli, no? Per tutto il tempo della predicazione del Cristo, pensate a Giovanni, l'apostolo ed evangelista, che pone la sua testa sul petto di Gesù nell'ultima cena per chiedergli chi è che lo sta tradendo. Pensate quale prossimità. Allora hanno visto, anche solo per un poco, per quel poco che Gesù è stato con loro, che cosa voleva dire Dio. Un'umanità riconciliata, cioè pronta ad accogliere una vocazione così alta. Ne aveva dubitato da Adamo fino a Gesù, adesso non può più dubitare. Questo dono non è più per l'uomo, questo dono è nell'uomo. E così la Chiesa ha cominciato a camminare, con questa speranza davanti eppure con le difficoltà appresso. Quella Chiesa siamo noi. Siamo noi che ci chiediamo ancora: Signore, tu ci hai fatto questo dono, io a volte lo vedo, a volte non lo vedo, sarò capace di lasciarlo operare in me? Ma poi, Signore, questo dono che cos'è? Allora la parola ci viene incontro e oggi ci dice, ci racconta qual è il senso di questa ascesa al cielo del Figlio. Questo dono ci è stato donato e il donatore è tornato al Padre. Ora, se il donatore ci ha donato tutto quello che gli appartiene, che gli apparteneva, che gli appartiene ancora, e è tornata al Padre, che vuol dire per te? Vuol dire che quel dono ormai è integralmente tuo, nessuno lo reclamerà, lui non tornerà a riprenderselo, perché è tuo. Se verrà a riprenderselo, oggi sai nell'ascensione del Figlio che verrà a riprenderselo insieme a te, che farà del dono che ti ha fatto e della tua vita una cosa sola, così che la tua vita sia rivestita del suo dono, così che la tua vita non perda più nulla, che sia totalmente riscattata. Se la resurrezione ci aveva meravigliati, l'ascensione ci lascia pieni di stupore, come questi discepoli che lo stanno a guardare mentre se ne va e sanno che ormai ciò che apparteneva a lui appartiene a loro, che il tempo che hanno davanti alla loro vita è un tempo per comprendere la grandezza di questo dono e viverla con slancio e gratitudine. Ora qua ci sei tu, come loro guardi questo verbo tornare al Padre? E questo forse per un po' ti fa pensare che sei rimasto solo, tante volte non lo vedi, in tante circostanze della tua vita non te ne accorgi, ci sono momenti di difficoltà e di dolore in cui dubiti persino che questo dono ti sia stato fatto. Ebbene, non aver paura, perché questo andarsene del Verbo è destinato a compiersi nel suo ritorno. Lo dice la parola oggi: colui che avete visto andare fino al cielo, così ritornerà. Chi ritornerà? Un giorno tornerà il Messia a salvarci da questo dolore per sempre. Ma una cosa è certa: prima che torni il Messia in quella forma, noi lo avremo. Ce l'ha promesso Lui: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Lo avremo in un modo speciale. Allora sapremo qual è il dono che ci ha dato. Allora lo conosceremo e lo attueremo, tutto quello che questo dono comporta e ci ottiene. E cos'è questo? Cos'è questo Verbo che ritorna? È lo Spirito Santo, che noi da oggi, dall'ascensione del Figlio, possiamo finalmente attendere. Se non se ne fosse andato, non avremmo mai saputo se eravamo degni di questo dono. Ma poiché se ne è andato, noi siamo davanti a Dio con la consapevolezza che non ci lascerà soli. E non si tratta qua di una solitudine consolata da una compagnia del cuore, quelle cose lì che ti piacciono tanto. Qua si tratta di una dignità che è destinata a compiersi non solo nella tua piccola vita, nella tua preghiera, ma nel desiderio di tutta l'umanità di tornare a Dio. Un evento che è destinato a compiersi definitivamente nella possibilità che tu hai di riseminare questa speranza anche nel cuore del tuo prossimo, anche nel cuore dei lontani. Se il capo, che è Cristo, è tornato al Padre a prepararci un posto per la nostra umanità che non era degna, ormai noi abbiamo qua il compito di preparare l'umanità indegna del prossimo, perché si sappia chiamato a rientrare in relazione con Dio. Il Verbo è tornato al Padre, al cielo. Il cielo ormai è presente nelle nostre azioni, nelle nostre relazioni, in tutto ciò che ci connota, in tutto ciò che Dio ha stabilito può metterci nelle condizioni di incontrare il prossimo, l'altro, nelle sue difficoltà, ma anche nella sua incapacità di sperare. Allora capisci qual è il nostro vantaggio oggi? Non è vero che noi non abbiamo il Cristo, ce l'abbiamo in un modo migliore, migliore di quello che fu per gli Apostoli, perché noi ogni giorno ci accorgiamo di desiderarlo e ogni volta che celebriamo ci rendiamo conto di ottenerlo. E questo possesso di Dio, lo capisci? Questo possesso di Dio ci abilita a cose altissime. Adesso non è più il momento di ritenere la nostra fede una scatola cinese di cose private. Non è più il momento di celebrare dentro una dimensione così più o meno tradizionale i nostri affetti. Questo è il momento di irrorare questo mondo di una speranza che non ha mai conosciuto, perché la fede, sappilo, a questo è destinata, non a conservarsi, ma a germogliare. Non a rimanere e consumarsi come pensa il mondo, ma a riproporsi come qualcosa di grande, di autentico, di finale, di definitivo, di decisivo. E per questo sei chiamato tu in causa, non ti nascondere più, non ti allontanare più. Questo è il momento della salvezza. Guarda nel mondo, guarda nelle espressioni degli uomini che si sentono i potenti di questo mondo e cercano di relazionarsi in qualche modo per i propri, solo per i propri interessi. Guardalo, guarda le loro espressioni come sono caricate, come sono false, come sono inadeguate ai tuoi bisogni e al tuo desiderio di vita eterna. Nessuno di loro ha la capacità di mostrarti che ci crede veramente, anzi ti guarda e irride alla tua sorte e dice: sì, continuate a fare le cose che fate, noi abbiamo in mano le sorti del mondo e non ce ne importa niente della vostra fede. Eppure Dio trionferà, Cristo trionferà anche su questa mediocrità così pacchiana, così palese e, lasciatemelo dire, così stupida, che pensa solo alla guerra e ai soldi che ne derivano e basta. Avrai in te un desiderio di pace e di costruirla e di consolidarla e di far perché nella pace brilli l'amore di Dio e tutti se ne accorgano? Seguilo questo desiderio, seguilo, e non aver paura, non ti mancherà nulla. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, solo Tu con il Tuo Spirito potevi guardare alla nostra obiezione senza scandalizzarti. Tu, vero contemplativo, hai scorto al centro della nostra umanità, in mezzo ai nostri peccati e alla nostra fragilità, ciò che Tu stesso vi avevi nascosto, qualcosa della Tua santità. E mentre noi ci facevamo del male, ci odiavamo, ci facevamo guerra uccidendoci, Tu non hai mai disperato, hai continuato ad essere presente nella nostra vita in modo così intimo, così irrinunciabile, così irriducibile. E quando l'umanità poteva veramente allontanarsi da te, nel tuo Figlio si è saputa amata, nella sua morte salvata, nella sua resurrezione finalmente sposata. Ora che l'hai fatta libera, guidala con il dono dello Spirito Santo ad essere maestra e testimone in mezzo agli uomini, perché tutta l'umanità sia ricondotta a te per il bene di ognuno dei tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Rinnovala, ridalle quel volto profetico che ha la capacità di vincere il peccato e di ricondurre gli uomini con fiducia sulle tue vie. Purificala dall'attaccamento alle cose del mondo, dai peccati che porta, sostienila nella sua fragilità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini ai quali abbiamo fatto del male, a quelli a cui non abbiamo testimoniato la tua misericordia, perché non ne abbiamo avuta a nostra volta. Ti chiediamo, Padre Santo, di raggiungere la loro vita, di riempirla di grazia e di convincere anche il nostro cuore a cambiare, ad accogliere i tuoi comandamenti e a metterli in pratica. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, questa umanità sta soffrendo per molti motivi, smarrita a causa dei seduttori che l'hanno allontanata da te, subisce il male, sente il dolore, è incapace di trasformarlo in vera martiria. Padre Santo, abbi pietà dei tuoi figli. Ora mostra loro un segno della tua grandezza nella piccolezza della loro esistenza. Riscattali dal peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda questi tuoi figli per i quali e davanti ai quali celebriamo il sacrificio di Cristo. Aiutali a comprendere a quale vocazione altissima li hai chiamati. Mettili al riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ciò che li turba, dall'ignoranza, dalla mediocrità, da ogni peccato. Conoscano il tuo cuore, si fidino delle tue parole, si lascino condurre dallo Spirito. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.